Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, e in particolare a tutti coloro che portano il nome di Rita. Oggi è Santa Rita la Cascia. Allora, auguri a tutti, vero? Anna, a tutti.
A tutte, sì, le persone, ecco, anch'io saluto, unisco i miei auguri. In particolare a coloro che hanno questo nome, perché come dici
tanti,
abitualmente, ecco, abbiano a imitare, ecco, la santa di cui portano questo nome davvero nel sacrificio, nell'esempio.
Santa imitazione, ecco. Beh, io quelle che conosco tutte quante, diciamo, un pochino ci assomigliano perlomeno nelle sofferenze.
Ma pensa.
Sì. E conosco anche uno che porta il nome di Rito.
Ma va?
Sì.
Ma pensa.
Sì. Bene, allora, noi siamo anche nella novena dello Spirito Santo.
Esatto.
Sì, la novena dello Spirito Santo è molto importante, vero? Considerare, ecco, lo Spirito che ci è stato dato per la nostra santificazione. Naturalmente, leggevo qualche giorno fa, ecco, c'era lo spirito di fortezza, e era praticamente mercoledì, era lo spirito di fortezza, e mi ricordo un particolare, era importante, sapete, questo spirito di fortezza, perché è lui che ha dato ai martiri la forza di morire lietamente per la causa di Gesù Cristo. E chiediamo che infonda in noi questo dono divino in tutta la sua intensità. Scusate. Scuoti il mio torpore e la mia indolenza. Rendimi forte nell'intraprendere tutto quello che il Signore mi chiede senza badare al sacrificio e alla fatica. Tutta gloria tua, ma sapete perché vi leggo questo spirito di sacrificio? Perché ogni tanto si sentono delle nuove scoppiate, io le chiamo scoppiate, no? E allora praticamente questo spirito di fortezza che serve appunto di intraprendere anche questa via, però dammi forza di continuare con ardore senza stancarmi e senza possibilità di abbandonare quanto ho cominciato, perché abbiamo dei cristiani che sono stati battezzati, hanno cominciato ad essere cristiani, adesso sono persi, non hanno abbandonato e dicono: oh, io ho la fede, però non vado a messa, però non mi confesso, però io, guarda, nel portafoglio c'ho un santino, quella sarebbe la fede, diciamo, in un pezzo di carta con scritta una preghiera, insomma, no, per cui c'è Gesù nel tabernacolo ma non ci vado mai, c'è Gesù nel confessionale ma non ci vado mai, non vado a far la comunione, in grazia di Dio naturalmente si intende, però diciamo che ho fiducia, ecco, nel santino che ho nel portafoglio. Allora questi qui sono, diciamo, sono delle fedi un po' strane, no? Dammi coraggio ed energia nel difendere intrepidamente la Chiesa, nell'affermare davanti a tutti l'integrità della fede in Gesù Cristo. Dammi lo slancio sovrumano dell'apostolato, che io vi perseveri fino alla fine a costo di qualunque martirio dell'animo e del corpo. Spirito divino, circondami della tua onnipotenza, sostienimi con il tuo vigore, eccetera. Vabbè. Allora, sapete cosa pensavo? Diciamo, quello di oggi, poi naturalmente è un'altra preghiera, vero? È il purificatore oggi. Santificami e dammi la virtù di Gesù, le stesse sue intenzioni e disposizioni interiori. Sì, in me lo stesso spirito di Gesù. Spira all'anima mia verso Gesù lo stesso amore per il Padre, spira al suo figlio divino e dammi la stessa attrazione che il padre sente verso il suo diletto e carissimo Gesù. Allora vi dico perché, ecco, vi ho letto, intanto era giusto anche che se qualcuno si fosse dimenticato che siamo praticamente domenica alla festa della Pentecoste, solennità, ma ecco, vi volevo dire ieri cosa mi è capitato di sentire. Per questo le chiamo le scoppiate, no? Mamma mia. Dunque, e qui devo stare anche prudente, nel senso che non si sa mai, ecco, magari qualcuno si offende, ma che cosa bisogna fare? Il problema è non offendere la verità, in verità, ecco, in verità vi dico, Gesù continuava a dire, in verità, per cui lo diceva anche due volte, vero? In verità, perché praticamente sottolineava la verità, e lui è verità, fuori di lui verità non c'è, potrebbe esserci un po' di verità, ma diciamo è troppo poco, diciamo bisogna avere la verità tutta intera. Allora cosa ho sentito? Che si svolgerà, diciamo, un pellegrinaggio, una marcia, non so, qualcosa del genere, dove praticamente si pregherà per i martiri di tutte le religioni. Dico, io veramente dico, sono nato cattolico, no? Adesso io non so, diciamo, ai miei funerali dovrò dire in anticipo che vorrei che ci fosse, diciamo, un sacerdote cattolico che celebra le mie esequie, se possibile, perché non vorrei cadere in mano di qualche filo protestante o filo luterano, non si sa mai, ecco, di che specie, perché oggi c'è veramente grande confusione. Cioè, se io muoio per Gesù Cristo, sono martire della verità, perché sono morto per Gesù Cristo che è verità, no? Però che tutti i martiri di tutte le religioni, questo faccio troppa fatica, cioè non ci arrivo proprio, perché attenzione. Allora, il kamikaze, no, che cosa fa? Lui entra in una chiesa cattolica, si fa scoppiare, perché gli hanno detto che se farà questo atto, lui andrà in paradiso, vero? E avrà 12 vergini a disposizione, ma tu pensa già che balle, vero? Che praticamente cosa vai a fare tu? Cioè, in paradiso cosa fai tu con 12 vergini, no? Dico, intanto non ci arrivi, no? Prima cosa, no? Ma però pensate un po', questo qui per fare questo atto, prima l'hanno imbottito di droga, no? Così nell'euforia, pensando che ci sono 12 vergini che lo aspettano, no? Che poi in cielo il Signore ha detto che non saremo né maschi né femmine, che saremo simili agli angeli. Io vorrei capire, vedete già che, diciamo, è una cosa falsa, no? E se quello crede alla falsità, entra nella chiesa, si fa scoppiare, ammazza 100 cristiani, secondo questo pensiero di tutti i martiri di tutte le religioni, il kamikaze dovrebbe venire in paradiso insieme a me, eh? Cioè, se io muoio scoppiato da un kamikaze, vero? Io sono martire della fede, lui è martire della sua fede, perché si è fatto ammazzare, ecco, per il suo credo, e allora verrà in paradiso con me. Ma voi credete a queste storie? Sono cose incredibili, e purtroppo, ma sapete come hanno preso queste cose nel pensiero, nel cuore del cristiano debole, del cristiano, diciamo, che ha delle radici cristiane, ma non si sa se sono seccate, no? Quello sarebbe un martire e io sarei un martire, tutti e due insieme in compagnia. Vi rendete conto che ormai non si capisce più niente, no? Faceva bene Padre Pio a dire, no? Confusione di idee, predominio di ladri, anche di ladri di verità, ladri di fede, perché così praticamente siamo tutti buoni, tutti in paradiso, non serve far sacrifici, ma voi avete sentito nella novena lo Spirito Santo cosa bisogna fare, lo spirito di fortezza, bisogna resistere. Resistere a che cosa? A ciò che non è verità, perché Cristo è verità. Se tu muori per la verità, meriti di andare nel regno di Gesù Cristo, che è verità. Ma uno che sta nella menzogna, come fa ad andare nel regno della verità? E meritarla, no? Per cui, no, dovevo dirla questa cosa, perché è giusto, ecco, che non possiamo certamente essere, come dire, così, cioè, che uno deve bere tutto quello che gli danno da bere, no? Io certe cose mi rifiuto di berle, Potrebbe, chissà, uno potrebbe dire, ma tu non sei, non ti fai, ecco, incantare da queste roboanti, come dire, proposte. Io so che Sant'Atanasio si è trovato nella condizione di scontrarsi contro, diciamo, suoi, diciamo, anche confratelli, diremmo così, nella stessa fede, che però era una fede deviata, no? Per cui Sant'Atanasio è un grande santo, però non ha aderito alle eresie che venivano proposte, no? Per cui, diciamo, non possiamo. Lo spirito di fortezza è anche questo, di resistere a tutto ciò che non è verità, che non è buono, no? E allora pensiamoci bene e stiamo attenti, ecco, a quel che mangiamo, a quel che beviamo, perché vedo che le signore, ma anche i signori, vero? Ecco, leggono sempre, contiene farina di frumento, poi olio di palma, dice l'olio di palma non fa bene, l'olio di palma, eppure lo mettono tutti e se lo mangiano tutti ormai l'olio di palma, vero? Poi ci sono tante altre cose che, mamma mia, queste qui fanno male allo stomaco, queste qui fanno male al fegato, queste qua, no, guarda, io preferisco mangiare, che ne so, un pane, me lo faccio in casa ormai, ecco, e mangerò qualche cosa di genuino, di, oggi cosa sono, i cibi biologici, no? Perché quegli altri fanno male. Ah, per il corpo tu guardi il contenuto e per l'anima non guardi i contenuti, diciamo che adesso abbiamo guardato il contenuto di una proposta, no? E penso che faccia male all'anima, ecco, la proposta che non è verità, così. E allora, dico, siamo semplici come le colombe, è vero? Ma dobbiamo essere anche, diciamo, scaltri, vero? E cercare di guardare bene prima di muoverci. Il serpente non fa le corse, sapete, va lento, ecco, e guarda sempre il da farsi, no? Ecco, per cui semplici come le colombe, ma anche scaltri come i serpenti, ecco, no, non possiamo, ecco, ormai, cioè, uno dice, io ho imparato a vivere in un certo modo e ho visto che quelli che vivono in quel modo danno frutti, diciamo, anche di vita cristiana, ecco. Altri vedo che praticamente con i discorsi che escono noi ci ritroviamo davanti a persone che hanno perso la fede, perché ti dicono di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma. Così, Anna, scusa, diciamo, Santa Rita aveva una spina nella testa, no? Aveva una spina nella testa.
In fronte, sì.
In certo. Fronte, sì, ma diciamo, in qualche modo mi pare di averla anch'io, nel senso che non sono santo, ma c'ho la spina, diciamo, che mi brucia, che certo. Sono quelle delle cose che non sono vere, no?
Ma siamo proprio alla follia, cioè veramente una cosa pazzesca, veramente. No?
Ah, vabbè, però diciamo, sai che bella figura che fai, dici, ah, finalmente abbiamo una religione, diciamo, minestrone, no? Fatta di tutto ed è anche buona, Sì.
Benissimo.
Crea le aerofagie del pensiero, però. Che non profumano.
Dici bene.
Vabbè. Allora, Anna.
Proseguiamo.
Sì.
con la prima lettura.
Cioè, io torno, cioè, sono tornato da Fatima, no? Allora pensate un po', la piccola Giacinta praticamente era una martire che si è offerta per la salvezza delle anime, eh? Da cui una martire che non è morta ammazzata, no? Ma è morta per amore, per salvare le anime, no? Padre Pio, diciamo che era un crocifisso, non è scritto che sia martire, è un sacerdote, confessore della fede, no? Però ha vissuto il martirio continuo, anzi mille martiri, no? Però diciamo non è, diciamo, segnato come martire, no? Anche se è stato perseguitato, cioè le ha passate tutte, no? Allora questo qua praticamente, cioè, Padre Pio va in paradiso insieme a un kamikaze, no? Va insieme a uno che ammazza i cristiani, no? Cioè, queste cose qua non me le vengono a raccontare perché non riesco a digerirle neanche con, non so con che cosa, con il digestivo. Ecco. Anna, allora cominciamo con la prima lettura.
Certo. Il re Erode Agrippa II governava su alcuni territori a nord della Palestina, affidatigli dai Romani. Recatosi a Cesarea, incontra il governatore Festo, che gli espone la questione riguardante San Paolo, affermando che le accuse mosse contro l'Apostolo ruotano unicamente intorno alla persona di Gesù, che San Paolo sostiene essere ancora in vita dopo morte. Gesù è il vivente, centro della storia dell'umanità intera e di ogni singolo uomo. La Chiesa crede che Cristo è morto e risorto per tutti e crede di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Gaudium et Spes. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io senza indugi il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare».
Ma queste cose qua capitano anche oggi, perché diciamo, tu fa conto, i media, cioè le comunicazioni, vero, attraverso stampa, internet, diciamo radio, televisioni, eccetera. Cosa succede? Che viene fatta un'accusa a qualcuno che però non è ancora stato giudicato, no? Qui tutto il mondo viene a sapere che uno è un brigante, per esempio, no? Che ha combinato delle cose terribili. Qui tutto il mondo ormai è stato già giudicato in pratica, perché il mondo già, come viene presentato, questo qui è un delinquente o è un qualcosa, insomma, ha delle gravi colpe, no? Allora, prima bisognerebbe ascoltare colui che è stato accusato perché possa difendersi e mostrare che queste accuse sono infondate. Invece no. Diciamo che viene lapidato dal mondo intero, dal pensiero di tutti quelli che leggono, sanno così, e sto poveretto, diciamo che quel che ha fatto, lo ha fatto per un fine alto, per un fine, diciamo, santo, ma non sono tutti d'accordo, no? Per cui intanto viene lapidato, viene condannato a morte, no? Poi, diciamo, si scoprirà alla fine che non era vero niente, no? Questo capitò anche a Padre Pio, nel senso che le accuse erano pesanti nei confronti di Padre Pio. Poi, allora, un Papa lo ha massacrato, no? Questo povero Padre Pio, e un Papa l'ha fatto santo, no? Per cui la verità poi viene a galla, diciamo, e colui che risultava essere un farabutto, poi, diciamo, è un grande santo. Vedete, diciamo, le cose non cambiano, ma, diciamo, nonostante la storia ci mostri tutto ciò, non serve a nulla la storia, perché non illumina le menti. Bisogna essere puri di cuore per vedere le cose vere. Ecco, quando c'è di mezzo orgoglio, presunzione, superbia e tutte quelle cose là, diciamo, sei accecato, per cui non vedi più la verità che è il Signore, no? Beati puri perché vedono. Ma quando uno, diciamo, prende il demonio è spirito immondo, cioè spirito impuro, però non c'ha carne, non ha fatto nessun peccato della carne, eppure è immondo perché è superbo. Allora, pensate un po', uno potrebbe anche essere, diciamo, vergine fisicamente, ma è immondo perché è superbo, presunzioso, è pieno di amor proprio, di vanità, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria e di ostinazione. Pertanto, diciamo che questo accade in questo mondo, proprio perché se non stiamo con la testa bassa, vero, umili, e dire anch'io posso sbagliare, ecco, non sbagliano solo gli altri perché io sono puro, ecco, naturalmente succedono gli sconquassi, e ci sono i martiri della fede, per cui c'è un martirio goccia a goccia. Di questo parlava anche Padre Pio, ecco, perché morire ammazzato, diceva, con un colpo di pistola, per dire, è facile di per sé, ma morire tutti i giorni, goccia a goccia, diciamo, è un martirio che dura tutta la vita. Ecco, allora, oggigiorno abbiamo anche la grazia, diciamo, di un martirio goccia a goccia, e diciamo che più che lamentarcene dobbiamo ringraziare il Signore che ci dà la possibilità, ecco, di offrire questo martirio tutti i giorni. Ecco, oggigiorno il mondo è contro di te. Diciamo, se i nostri nemici sono il mondo, la carne e il demonio, ovvero, noi li abbiamo tutti e tre nemici, e dobbiamo combattere contro il mondo, vero, cui principe lo sappiamo chi è, la carne, che siamo noi, non soltanto come carne materiale, ma, diciamo, come pensiero, diciamo, carnale, ecco, un pensiero umano. Tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito, questo significa. Ecco, e il demonio, che naturalmente nel suo regno, che è di questo mondo, c'ha di quelle legioni di demoni che continuano a fare il loro lavoro, e noi praticamente neanche li combattiamo perché qualcuno ha detto che non esistono, capite? O che pure, diciamo, è impossibile che, insomma, Gesù è così misericordioso che è possibile che ci siano i demoni, no? Anzi, qualcuno dice se ci sono, poi alla fine credo che andranno in paradiso anche loro, no? Pensiamo che razza di fede ci viene propinata, no? Non è possibile. Ecco, finché abbiamo fede e ragione, dobbiamo pensare, usare anche la testa per pensare a tutte queste corbellerie che stanno, diciamo, ci stanno scaricando addosso in quantità. Allora dobbiamo pregare soprattutto, ecco, per avere sempre la vera fede. Signore, io credo, aumenta la mia fede, perché di questi tempi non basta una fede, poca fede. Vedete che non a caso il messaggero mandato da Dio sulla faccia della terra a tre bambini gli ha insegnato una certa preghiera che speriamo che qualcuno la comprenda, no? Allora, io credo per quelli che non credono. Allora, vedete, l'angelo messaggero è venuto a dirci che dobbiamo riparare, perché ci saranno molti che crederanno di credere, ma credono alle barzellette, però non credono a Gesù Cristo verità. E allora dobbiamo credere anche per quelli là che hanno perso la fede. Adoro, ecco, per quelli che adorano il pensiero del mondo, che adorano la carne, che adorano i soldi, che sono degli idolatri ormai anche del proprio pensiero, ecco, e dobbiamo adorare anche per quelli là, perché hanno sbagliato Dio, il vostro Dio e il vostro ventre, vero? È tutto divino, tutto ciò che non è, diciamo, verità. Spero, diciamo, dobbiamo sperare per questi, perché quando si accorgeranno di aver sbagliato tutto, cadranno nella disperazione, perché il demonio li tenterà, dice: tu hai fatto quello che ti ho detto io, non quello che ti ha detto il crocifisso, no? Ecco, spero e ti amo. Chi mi ama osserva la mia parola, mette in pratica la mia parola. Tu hai messo in pratica delle parole che te le sei inventate tu. Ecco, non le ha dette nostro Signore Gesù Cristo, per cui, vedete, amore, sono belle parole, ma bisogna capire il significato di queste parole, no? Ecco, allora questo è il nostro tempo e purtroppo dobbiamo vivere ed offrire pazientemente questo martirio goccia a goccia, ecco, che il Signore, lo Spirito Santo, ci dia la forza, vero, di resistere, resistete, dice, a tutte queste cose, dobbiamo resistere fino al sangue. Ecco, il Salmo dice: il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Ah, che bello questo. Ecco, lì chi ci va? Chi è che ci va nel regno dei cieli? Chi è che ci va nel regno dei cieli? Lo dice Gesù. Vieni avanti, servo buono e fedele. Per cui quelli che non sono né servi, che non hanno servito Gesù Cristo, che non hanno patito per la verità, per cui non sono neanche stati buoni e neanche fedeli, non possono pensare che Gesù dica: vieni avanti, ribelle, è vero, cattivo e infedele, che ti ho preparato un posto. Guardate che quello non è il Signore, quello lì c'ha due corna attaccate alla testa, perché naturalmente uno va a finire là, perché è stato nemico della verità, per cui non è né buono né fedele e neanche servo, ma è servo di qualcun altro. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Ecco, vedete, questo salmo ti fa capire, ecco, è una conferma. Allora, tutto in me, l'anima mia e tutto quello che c'è in me, benedica il suo santo nome. Il suo santo nome, solo lui c'ha un nome santo, ecco, tutti gli altri che fondano religioni, ecco, questi non hanno un nome santo, per cui, diciamo, tutto in me benedica il mio Salvatore, il suo santo nome, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Cioè, pensa a quello che ha fatto per te il Signore, ti ha creato, ti ha fatto cristiano, è morto per te, ha offerto a te il regno dei cieli, è andato a prepararci un posto nel regno dei cieli. Se abbiamo sbagliato e ci pentiamo, ci ha anche perdonato. Ecco, ci ha dato il pane disceso dal cielo perché non moriamo di stenti lungo il cammino di questo mondo desertico, cioè è deserto di verità, diciamo che crescono ormai poche piante di verità, no? Perché sono arbusti, spine e tutto il resto, no? Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia. Ecco, il Signore si gode, è vero, a perdonare coloro che si pentono, per cui pensiamo, ad esempio, dice, si fa più festa in paradiso per un peccatore che si converte che per 99 giusti. Ma che cosa vuol dire poi convertito? Cosa vuol dire convertito? Vuol dire che ha cambiato vita, non ha continuato a fare tutto come prima, ha cambiato vita, per cui si è convertito e il Signore fa festa, perché ha ritrovato una pecorella smarrita. Ma se questa pecorella avesse i denti canini e quando la prende in braccio, questa pecorella, cosiddetta pecorella, gli morde pure le mani, al pastore che l'ha, dice, ma questa qui non è una pecora, questa qui è figlia di un lupacchiotto, questo qua vestito da pecora, ma non è una pecora. Ecco, allora dice, dunque, è potente su quelli che lo temono, per cui su quelli che lo temono, cioè timor, il santo timor di offendere Dio, che oggi non c'è più, questo santo timore, anzi, diciamo che ci vantiamo quasi di mettergli in bocca delle cose che lo offendiamo perché lui queste cose non le ha mai dette, no? Per cui anche questo non è timor di Dio, questa è sfida e diciamo è ribellione, ecco. E dunque, quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Le nostre colpe che noi ammettiamo di aver commesso, non è che ce le toglie, anche se noi continuiamo a farle e non siamo pentiti di averle fatte, no? Bisogna che ci pentiamo. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Hai visto? Gli angeli sono potenti esecutori dei suoi comandi, gli angeli del cielo, ma quelli che non hanno voluto servirlo e che gli hanno gridato non servia, non sono mica là insieme al loro Signore, vero? Sono in un altro posto dove, diciamo, credo che ci sia un caldo che super, diciamo, molto più caldo di quello che ci sarà in quest'estate, e cerchiamo di sopportare pazientemente questo po' di caldo, vero, perché questa è aria fresca di purgatorio e già qui girano praticamente persone, ste povere ragazze che non capiscono, vero, che tutto costerà, perché anche il provocare pensieri turpi in coloro che le guardano dovranno render conto, ecco, sono alleate del demonio, magari non, loro non credono che sia così, però stranamente sanno anche che provocano, diciamo, anche dei desideri diciamo malvagi, ecco, dei desideri di impurità. Se un uomo guarda una donna e la desidera in cuor suo, commette adulterio. Pensate un po', tutte ste mezze nude, quanti adulteri, ecco, provocano, naturalmente non saranno beatificate per aver combinato tutto ciò. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, dice la Madonna a Fatima. Queste mode ci sono, però anche coloro che sono difensori della verità non ne parlano, e anche si può entrare in chiesa e magari fare la comunione in canottiera, in braghette corte, e non c'è nessuno che abbia il coraggio di dirlo. E io l'ho chiesto a un giovane parroco proprio qualche settimana fa, dico, ma tu ce l'hai il coraggio di dire a quelle persone là che così in chiesa non si viene? E lui mi ha detto, no, non ce l'ho il coraggio. E dico, ma scusa, non hai il coraggio di difendere la verità? Dico, come fai a fare il pastore se non hai il coraggio di difendere le pecore dai lupi? Dico, ma capisci che devi fare un corso di esercizi spirituali proprio sul coraggio, vero? Ecco, devi avere il coraggio di difendere la verità, difendere Dio, ecco, perché se no, che cosa ci stai a fare là? E vabbè, allora Anna, io a questo punto però non dico che mi congedo, ma se dopo questa valanga di cose che praticamente è giusto che vengano anche dette, perché se tutti tacciono vuol dire che non esiste il problema, invece bisogna mostrare che il problema c'è, ma nessuno lo vuole risolvere, per cui spesso scendiamo a compromessi pur di non risolvere il problema, per cui lo lasciamo tale quale com'è.
Sì, facciamo finta di non vedere, di non sentire proprio davvero, e questo non è da cristiani veramente.
Sì, però sai quanta gente va da Padre Pio, no? E Padre Pio però dice: vattene scostumata, le carni nude bruceranno, queste cose qua non hanno manco il coraggio di dirle, queste cose qua, no? Padre Pio che le cose le vedeva, le sapeva e non parlava perché aveva un carattere, era un santo gigante, e le diceva, ecco, poi quelli che non hanno il coraggio di dirle dovranno rispondere di non aver avuto il coraggio di difendere la verità, ecco, per cui altro che martiri di tutte le religioni, no? Anche della religione dei nudisti.
Sì,
chiediamo
una breve stacco musicale, sì? Ci risentiamo tra poco.
Sì, sì.
Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, Anna, però.
Sì.
E mentre c'era lo stacco musicale, io pensavo, ecco, quanto lo Spirito Santo ha detto a San Paolo, vero? Nei giorni scorsi abbiamo letto, coraggio, non aver paura, dice, no? Non desistere da annunciare la verità, non aver paura, io sono con te. Beh, San Paolo, e difatti dice, mi aspettano catene, persecuzioni, tante cose, vero? Era qualche giorno fa, vero, che c'era questa,
sì, questa
negli
lettura,
Atti degli Apostoli.
Sì,
sì. Dice, avrai molto da soffrire, no? Per il mio nome. E qui noi non vogliamo soffrire, perché non vogliamo scontrarci con la menzogna, no? Per cui facciamo il dialogo, che diciamo stranamente questa specie di dialogo è una parola che assomiglia molto al diavolo, no? Perché in pratica è il contrario di quello che ci ha detto il Signore, andate, predicate, sarete perseguitati, maltrattati, per amore del mio nome. Ma perché? Perché annunciate dove c'è la menzogna, voi portate la verità. E se io dico, ah, buona anche la tua menzogna, quasi quasi, insomma, poco poco mi converto alla menzogna, ecco, per andare d'accordo con i menzogneri. Assolutamente no, altrimenti non ci sarebbe la persecuzione. Hanno odiato me prima di voi, il mondo vi odia. E noi vogliamo andare d'accordo, vogliamo dialogare con il mondo. Bah, Anna, allora a te il Vangelo.
Gesù costituisce San Pietro capo della Chiesa. San Pietro è il primo sommo pontefice chiamato da Gesù a pascere i suoi agnelli fino a donare, come egli stesso ha fatto, la vita per il proprio gregge. L'amore al vicario di Cristo è amore per Cristo. La fede in Lui e nel suo Magistero è fede in Cristo. Dove c'è Pietro, lì c'è la Chiesa. Dove c'è la Chiesa, lì non c'è morte, ma vita eterna. Se vogliamo salvaguardare la nostra identità di cristiani, sia sempre vivo in noi il senso di appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, «Mi vuoi bene?» E gli disse, «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù, «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, «Seguimi».
Ma vedi, anche queste traduzioni mi lasciano un po' perplesso, no? Perché mi vuoi bene, mi ami tu, diciamo, i comandamenti dicono di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. Non è scritto, mi vuoi, cioè devi voler bene a Dio sopra ogni cosa. Diciamo che voler bene significa volere il bene dell'altro, no? ma noi non possiamo volere il bene di Dio, perché Dio praticamente è Lui il bene, no? Per cui noi dobbiamo amare il bene, no? Per cui mi ami tu, ecco, più di costoro, diciamo, con questo cambiamento anche di termini, di parole, no? Aumenta la confusione, no? Perché basta dire io gli voglio bene, sì, ma come? Chi mi ama osserva la mia parola, non ha detto chi mi ama, no, non ha detto chi mi vuol bene osserva la mia parola, no? Per cui diciamo che c'è, per creare confusione, no? Bisogna anche cambiare i termini. Naturalmente diciamo che non c'è bisogno di cambiare i termini, bisogna cambiare la testa e il cuore piuttosto, ecco, bisogna lavorare su questo, no? Più che cambiare i termini e far dire a Gesù Cristo delle parole che magari non ha mai detto, oppure adesso continuiamo con questa macchina trita tutto, che cosa bisogna fare? Pertanto mi ami tu, ha detto se tu mi ami, dici osservi la mia parola, se tu mi ami, però sappi che per amare me tu finirai praticamente martire sulla croce, ecco perché. Dice proprio San Pietro, quando gli hanno detto che deve smettere di predicare la vita e la morte di Gesù Cristo, dice non so se sia bene obbedire a voi o a Dio, ecco, pertanto San Pietro, dopo aver rinnegato 3 volte Gesù Cristo, il Signore gli ha chiesto per 3 volte mi ami tu, 3 volte mai rinnegato, adesso devi dire 3 volte, e naturalmente lui si ricordava bene di averlo rinnegato, e non so se è storico oppure, comunque dicono che San Pietro la mattina, quando sentiva il canto del gallo, scoppiava in lacrime perché si ricordava quel gallo che aveva cantato, diciamo, quando lui aveva rinnegato Gesù Cristo. E difatti faremmo bene anche noi, invece di avere tanti cagnolini e gatti e bestioline varie, che tenessimo un bel galletto in casa, vero? E quello la mattina quando canta sarebbe bene, insomma, che provocasse in noi delle lacrime per tutte le volte che l'abbiamo rinnegato. E per rinnegare Gesù Cristo non ci vuol mica tanto, sapete? Basta anche cambiargli le parole che ha detto o gli insegnamenti che ha dato, questo è rinnegare la verità, per cui rinneghi Gesù Cristo, è facile rinnegare Gesù Cristo, cioè avere il coraggio invece, ecco, di combattere anche queste tentazioni del rinnegare la verità per andare d'accordo con il mondo. Dice, tu sei un giudeo, no, io quello là non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Tu davanti a quelli che insegnano la menzogna, che cosa fai? Fai un sorriso, ecco, non combatti la menzogna con la verità. Rinneghi Gesù Cristo, vero? Perché vuoi essere, come dire, così, io voglio essere neutrale, non voglio manifestare la mia fede, no? E la nostra debolezza nella fede, diciamo che dà la forza ai nemici della Chiesa, perché vede che non siamo più in grado di combattere contro le menzogne, contro il mondo, contro le leggi anche di questo mondo perverso e malvagio. E così abbiamo un popolo di cristiani, diciamo, che il Signore non potrà neanche più dire che va a, diciamo, a cercare le pecorelle, ma dovrà andare a cercare i conigli, che hanno paura, vero, di dire la verità senza mezzi termini, in maniera che si capisca bene quello che intendi dire. Cioè, quando Padre Pio ti diceva vattene scostumata, non ha mica usato termini delicati, ti ha dato della scostumata, Quando ha detto le carni nude bruceranno, non ha mica detto che patiranno un po' di caldo, gli ha detto che bruceranno. E a quello che gli ha detto io non mi pento, gli ha detto va all'inferno, per cui non gli ha detto beh, ma guarda, sta attento che sei in pericolo, comunque, ma il Signore poi magari può darsi che ti salvi lo stesso. Gli ha detto va all'inferno, gli ha detto no. Cioè non usava mezzi termini, si spiegava bene. E naturalmente credo che anche il Signore, che dovrà necessariamente intervenire in questo caos, vero? Vedremo quanto delicato sarà nel momento delle prove, delle sofferenze. Noi vediamo eventi che procurano migliaia di morti, non è che sono delicatezze quelle cose là, vero? Sono cose molto, molto pesanti anche, ma noi non comprendiamo. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, scoppierà una guerra peggiore della precedente. È scoppiata? È stato delicato il Signore? Cioè, in questo caso è stata la Madonna a dirlo, vero, a Fatima. È scoppiata la guerra peggiore? E noi adesso continuiamo a parlare della Shoah, no, praticamente, no? Però non abbiamo capito che non è colpa di quelli, di quei due governanti, diciamo, uno tedesco e l'altro russo, vero? Ma era la colpa nostra, perché se non smettete di offendere Dio, scoppierà una guerra peggiore. Per cui chi l'ha fatta scoppiare la guerra peggiore? Chi non ha smesso di offendere Dio. Ecco, e invece noi ce la prendiamo sempre con qualcun altro, perché noi siamo senza colpa, ci sentiamo senza colpa. E giudichiamo tutti quelli che hanno fatto degli atti che però sono stati provocati da noi, per cui alla fine la colpa è nostra. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, scoppierà. Ecco, adesso, dopo che abbiamo fatto di peggio della prima e della seconda, che cosa ci aspettiamo? Che piovano i petali di rosa, vero, sull'umanità, perché ci premi per il male che abbiamo fatto, no? Io a queste cose non ci credo. Anna, sentiamo cosa dice Dondolino.
Sì. Allora, San Giovanni, capitolo 21. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi? Dopo che gli apostoli si furono rifocillati insieme a Gesù sulla riva deserta, Gesù, rivolto a Pietro, lo interrogò, dicendo: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi? Pietro rispose umilmente, rimettendosi questa volta al giudizio stesso del Maestro Divino: certamente, Signore, tu sai che io ti amo. Prima della passione, nella notte della cena, aveva spavaldamente affermato che anche se tutti l'avessero abbandonato, egli non l'avrebbe rinnegato. Ma posto nell'occasione, aveva invece per 3 volte protestato di non conoscerlo e di non essere suo discepolo. Ora che Gesù vuol fargli riparare la triplice negazione, con una triplice protesta di amore, egli risponde con umiltà che lo ama, ma non fa alcun confronto coi suoi compagni e si rimette al giudizio del Maestro. Gesù Cristo gli domandò se lo amava più degli altri, per farlo salutarmente umiliare, ricordando la presunzione con la quale si era creduto più forte e più fedele degli altri. Per questo lo interrogò in questa forma solo la prima volta, bastandogli che gli si fosse internamente umiliato. Gesù, come chiaro dal contesto, non volle mettere a confronto l'amore di Pietro con quello di Giovanni, che era un amore più tenero, ma solo volle con delicatezza raccogliere Pietro in un sentimento di umile penitenza, ricordando che aveva preteso di amarlo più di tutti e poi l'aveva rinnegato. Gesù, interrogandolo, non lo chiamò Pietro, ma Simone, figlio di Giovanni, per mostrargli che per il suo rinnegamento non aveva più meritato quel nome di fiducia che egli gli aveva dato e che doveva riconquistarlo con una protesta di amore e di fedeltà. Alla risposta di Pietro, Signore, tu sai che io ti amo, Gesù soggiunse, pascola i miei agnelli. Il testo greco ha il diminutivo, pascola i miei piccoli agnelli, quelli cioè che ora nascono alla fede. Per la seconda volta Gesù domandò a Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Questa volta non disse: mi ami tu più di questi? Perché non volle ricordare nuovamente a Pietro il suo peccato, ma volle un'esplicita testimonianza di amore per dargli il governo delle anime radunate in ovile, cioè della Chiesa costituita come vera società. Pietro rispose di nuovo: certamente, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù soggiunse: pascola i miei agnelli, o come dice molto espressivamente il testo greco, prenditi cura del mio gregge. Per la terza volta Gesù disse a Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Pietro allora si contristò, pensando che glielo domandasse Gesù, perché non vedeva in lui l'amore e perché ricordava ancora il peccato che aveva fatto rinnegandolo. E rispose: Signore, tu sai tutto, tu conosci che io ti amo. E voleva dirgli: tu sai quello che io sono, tu conosci il mio cuore, tu lo scruti nel fondo e tu sai che nonostante la mia infedeltà, io ti amo. Gesù soggiunse: pascola le mie pecorelle, ossia, secondo il testo greco, le pecore madri, fatte adulte capaci di procrearne delle altre. In poche parole Gesù tracciava tutto il cammino della Chiesa e dava a Pietro e ai suoi successori il primato di giurisdizione su tutto il suo gregge, fino al termine dei secoli. Egli affidava a Pietro le anime che aveva redente col suo sangue sulla croce, in un amore infinito, e richiese da lui una triplice confessione di amore, perché doveva governarle per amore e con amore. Chiamò Pietro col nome di nascita, Simone, sia perché egli nella passione del Maestro aveva smesso quel nome come compromettente, e Gesù volle ricordarglielo, e sia principalmente perché volle allora compiere ciò che gli aveva detto nell'eleggerlo: tu ti chiamerai Pietro. Nell'eleggerlo gli aveva annunziato che si sarebbe chiamato Pietro, cioè pietra fondamentale e rupe sulla quale avrebbe edificato la Chiesa. Ora compiva ciò che aveva annunziato e chiamava Pietro col nome di origine, Simone, per renderlo di fatto Pietro, capo visibile e fondamento della Chiesa. Se l'avesse chiamato Pietro, egli avrebbe supposto già in lui quello che stava per dirgli. Richiestagli la triplice confessione di amore, Gesù gli assegnò su quella base l'ufficio di formare il gregge con l'apostolato, di governarlo con la suprema autorità e di perpetuarlo formando le pecore madri, cioè governando i pastori delle anime che le generano a lui in tutto il mondo e in tutti i secoli. Egli gli dette un triplice regno, e può dirsi quasi che con le sue divine parole cesellò egli la tiara del pontefice. Gli dette il regno delle anime, pascola i miei piccoli agnelli. Gli dette il governo dei popoli cristiani, prenditi cura del mio gregge. Gli dette la giurisdizione suprema su tutti i pastori, pascola le mie pecore madri che generano gli agnelli. Gesù Cristo è il re di tutto l'universo e di tutte le genti, e per il suo sangue ha di pieno diritto in eredità le nazioni. Gesù Cristo, dopo aver dato a Pietro la potestà di pascolare e reggere la Chiesa, gli disse: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi la veste e andavi dove volevi, ma quando sarai invecchiato stenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorrai. L'Evangelista aggiunge che disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. San Giovanni scrisse il Vangelo dopo la morte di San Pietro e poté controllare meglio la verità dell'analogia e del paragone del quale Gesù si servì per predirgliela. Chi è giovane, ha maggiore elasticità nei movimenti, può cingersi la veste da sé, può andare dove gli piace. Chi è vecchio, invece, ha bisogno di un altro che lo cinga. E per farglielo fare più agevolmente, stende le braccia, come se le stendesse in croce. Poi egli non può andare dove desidera, ma dove lo accompagnano gli altri, ai quali è soggetto. Pietro doveva terminare la vita con un glorioso martirio simile a quello del suo maestro e doveva glorificare Dio con questa ultima grandiosa testimonianza di amore. Egli fu crocifisso, fu cinto di funi, stese le mani per farsele crocifiggere ed andò dove non voleva, andò alla morte, che ripugna sommamente alla natura. Egli, anzi, condannato in Roma alla crocifissione sotto Nerone nell'anno 67, per rispetto al suo maestro, e perché i fedeli non avessero confuso la sua croce con quella di Gesù, domandò in grazia ai carnefici ed ottenne di essere crocifisso col capo in giù. In tal modo glorificò veramente Dio. Con una fedeltà eroica di amore mostrò la potenza della sua grazia nel sostenere la debole natura. Suggellò col sangue i suoi insegnamenti e consolidò col martirio il santo fondamento della Chiesa. Per questo Gesù, dopo avergli predetto la morte velatamente per non turbarlo, gli soggiunse: «Seguimi». Non ebbe quasi il cuore di dirgli: «Sarai crocifisso come me». Ma gli ricordò la seconda parte di quel suo precetto col quale comandava di prendere la croce e seguirlo, e lo esortò a percorrere il suo stesso cammino. Egli non parlò più esplicitamente, perché era inutile. Sapendo che giunta l'ora del cimento, l'avrebbe sostenuto con la sua grazia. Gli aveva dato un immenso potere, non già perché fosse stato come un re della terra, ma perché si fosse immolato, come un buon pastore per le pecorelle che gli aveva affidate. Aveva tracciato il programma della vita dei pontefici, che è vita di rinunzia e di immolazione, anche in mezzo agli onori dai quali sono circondati, per rispetto della loro dignità. Ecco, terminato, Claudio.
Beh, noi vediamo, ecco, come il pastore deve dare la vita per le proprie pecore, come ha fatto Gesù Cristo. Pertanto, per difendere le pecore, diciamo che tu puoi anche essere aggredito da un lupo che ti morde, ma non puoi fuggire, vero, dal lupo, non puoi diventare un mercenario per accordarti con i lupi, cioè devi combattere contro i lupi perché devi salvare le pecorelle. E le pecorelle come vanno salvate? Vanno salvate continuando, diciamo, a insegnare Gesù Cristo, che è verità, vita, via, cioè via, verità e vita, cioè non ci sono altre vie, no, non possiamo benedire vie che non sono Gesù Cristo, solo Gesù Cristo è via, no, non è che tutti quanti sono vie, no. Per cui, diciamo, il cristiano ha bisogno di pochi concetti chiari, in maniera che sappia cosa bisogna fare per essere cristiani. Ecco, se moltiplichiamo le parole, i discorsi, le cose, facciamo creiamo un polverone e le pecore non capiscono più niente, non vedono più niente perché hanno la sabbia che gli va negli occhi, la sabbia di questo mondo. No? E insomma, bisogna combattere la menzogna con la verità, ecco, non accordarsi con i menzogneri per evitare scontri tra menzogneri e veritieri. E questo, andate in tutto il mondo, predicate in tutto il mondo, battezzate, annunciate la buona novella. Non ha detto che ognuno si tenga la propria novella perché sono tutte buone, no? Solo Gesù Cristo è Salvatore nostro e Lui dobbiamo seguire. Ecco, io non veramente esprimo quello che mi sento di dire perché provengo da una fede fondata nel tempo in cui si è sempre predicata, ho avuto anche la grazia di incontrare santi e beati, e quelli viaggiavano su dei binari che io adesso faccio fatica a ritrovare quei binari, ecco, me ne vengono proposti degli altri, sono binari di plastica, non lo so, non sono più di metallo robusto, dove tu puoi correre verso la stazione di arrivo. Allora, che cosa devo fare? Penso che io ho avuto questi insegnamenti, li hanno avuti anche degli altri, no? Che però dicono, ma si vede che veramente siamo vecchi perché il mondo è cambiato, ma cosa vuoi che sia cambiato? Le mie parole sono parole di vita eterna, non possono cambiare, per cui guai a chi le cambia. E così, che cosa dobbiamo fare? Io ricordo che da bambino mio papà mi portò, so che era l'anno santo e che c'era Pio XII, mi ricordo in quella piazza, là, Pio XII, pensate un po' quanti papi ho visto, però ho visto anche la storia di questo secolo che Padre Pio definisce non potevate nascere in un tempo peggiore, in un secolo peggiore. Allora, Padre Pio che era santo ha detto che è il secolo peggiore, io non posso dire che è il migliore, perché in realtà mi trovo in difficoltà davanti a tutti questi cambi di rotta, queste cancellazioni dei voli, quando si va all'aeroporto, questo volo è stato cancellato, e qui ci sono cancellati i voli della salvezza, della vera destinazione. Ora, Anna, anche tu hai avuto una formazione di questo tipo.
Certo.
E naturalmente tante volte ti capiterà di scuotere la testa quando senti dire certe affermazioni e certe scoppiate, chiamiamole così.
Che non si possono accettare, Claudio, non si possono assolutamente accettare. Sei esagerata, come sostieni tu, il tempo è cambiato, ma non vedi, ma per l'acqua no, sei contestata sempre.
No, avremo anche la colpa,
sì.
Diranno i nostri figli, diranno, papà, ma anche tu hai fatto come dicevano gli altri, invece no, dice, tu sei stato fermo nella fede che ti è stata insegnata dai tuoi avi. Io qualche giorno fa, stavo in un monastero fondato da San Bernardo. Ecco, questo monastero, aveva, pensa, c'erano 1000 monaci, se li sognano adesso, 1000 monaci, voi immaginate, ecco, una chiesa, enorme, naturalmente colonne altissime, una chiesa svettante verso il cielo, no? E entrato là c'era una corale, pensa, c'erano 5 uomini e 5 donne, no? In una chiesa enorme, dico enorme, ma immaginate 1000 monaci, ma poi tutta la gente che andava in quella chiesa, no? Ecco, qui non so dirvi le dimensioni, sarà stata, che ne so, 200 metri di lunghezza, altezza, diciamo, dovevi proprio alzare la testa per vedere il soffitto, era altissima. Ecco, questa corale cantava, c'era un'acustica meravigliosa, per cui erano in 10, sembrava che fossero in 100. Diciamo che mi sono molto commosso anche a sentire questa meraviglia in questa chiesa. E pensavo, commosso nel vedere la fede dei nostri avi che hanno costruito queste cose, ma la vergogna di vedere, ma questi che per se non parlerete voi parleranno le pietre, e lì ci sono le pietre che parlano, e noi vediamo cose meravigliose, sentiamo canti meravigliosi, un'acustica meravigliosa, si sentiva bene, non c'erano neanche i microfoni, no? E gli altoparlanti, una meraviglia, sembrava che fossero in 100, erano in 10, no? Ho visto, addirittura in un altro monastero dove sono stato, dove le pietre erano intarsiate, cioè la gloria di Dio, era una cosa meravigliosa. Dico, guarda cosa hanno fatto questi per dare gloria a Dio, al Tempio di Dio. Dico, ma noi adesso stiamo facendo delle chiese che sono, cioè, sono esattamente il contrario, no? Cioè, invece che guardare in su, diciamo che sono piatte, sono piatte, come sì. Sì, sono piatte, no? Sono piatte in tutto, però
piatte,
eh?
Sì, sì.
Piatte,
eh? Sì,
sì. Ora dico, questi qua hanno faticato, hanno pensato, hanno studiato, hanno fatto delle cose per dire le pietre parlino della nostra fede, no? E tu vai là e dici, ma questi qua sono della stessa religione mia, questi qua. Beh, hanno combattuto contro gli errori, hanno cacciato i mori a casa loro, perché dicono qua, noi siamo una nazione cristiana, per cui noi vogliamo combattere contro tutti coloro che vogliono distruggere la nostra fede. Ah, bene, adesso tu ti ritrovi che c'è il contrario di quello che hanno fatto loro. Allora, quelle pietre là hanno parlato, stanno parlando e parleranno, no? Dico, il professore Enrico Medi, che non aveva una testolina, aveva una testona bella grossa e una fede molto grande, è in corso la sua causa di beatificazione, vero professore Enrico Medi, lui dice, i secoli futuri diranno che questo secolo è stato il più barbaro da quando è stato fondato il mondo. Questi sono persone di grande fede, di grande intelligenza, io mi ci ritrovo un po' in difficoltà a vedere, questo specie di fede, forse solo anacquata, ma di peggio, e naturalmente ci patisco un po'. Ecco, manifesto questo mio patimento, a chi vuol pensare in questo modo può offrire questo patimento in riparazione di questa devastazione. Ecco, e, insomma, noi sopportiamo, noi siamo cristiani della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ecco, vediamo poi le cose come andranno a finire, no? Vediamo se il Signore benedirà questo nostro rinnegamento o lo castigherà, cioè lo renderà casto, lo purificherà. Ecco, sia Don Dolindo sia altri santi hanno detto la nuova Chiesa purificata dopo la grande prova, per cui dobbiamo essere purificati perché ci siamo sporcati. Ecco, allora,
certamente, no, non c'è altro, sì, ed è augurabile che ciò avvenga in fretta, davvero.
Io in quel tempo non vorrei neanche che ci fossero i miei sandali, tu fa conto, no? Dovrebbe dire, no, vorrei che ci fosse tutto.
Mamma mia.
Vabbè, allora Anna, leggi il fioretto.
Il fioretto, sì, c'è tempo, sì. La corona dell'amore. Dopo 25 anni trascorsi in monastero, tra le privazioni più eroiche, Santa Rita non era ancora sazia di soffrire per Gesù. Erano tanti anni che la Santa Sposa si tormentava nell'ansia di una più perfetta comunione con lo Sposo Celeste, chiedendogli sempre nuovi patimenti. Finalmente, la notte del Venerdì Santo del 1441, lo Sposo Divino volle esaudire la preghiera di Santa Rita. Gesù ordinò ad un angelo di metterle sulla testa la corona di spine. Se un giorno nel pretorio i soldati romani gli avevano posto sull'adorabile capo, mentre lo schernivano gridando «Salve, o re dei giudei!». La corona le si conficcò più che nella testa, nel cuore, sicché tutte le sue membra ne tremarono. Fu questo l'inenarrabile abbraccio dello sposo. Santa Rita non poté sostenere l'amplesso divino e perse i sensi. Il mattino seguente, non vedendola comparire in coro, le consorelle bussarono alla porta della sua cella, ma tutti i segni esteriori erano scomparsi, eccetto una profonda ferita sulla fronte, prodotta da una spina della corona del Salvatore. Tale ferita rimase aperta per 15 anni, ossia sino al termine della sua vita mortale. Proponiamo oggi di accogliere le piccole croci di questa giornata, come se fossero tanti abbracci di Gesù, e ringraziarlo.
Qui sono fioretti che non corrispondono al pensiero di questo mondo. Dice, ma come il Signore queste cose qua fa? Ma no, ma doveva regalargli una scatola di cioccolatini, no? Ma le spine, no?
Nutella, biscottini, esatto.
Ma, salutiamo tutti, ecco, pregate, vi chiedo preghiere anche perché possiamo continuare ad avere una fede viva e anche di proporla, diciamo, come ci è stata insegnata dai nostri padri, vero? Che per donarci questa fede hanno patito. Adesso la fede non è un qualcosa che non costa niente, no? Costa, ecco, aver fede in Cristo costa. San Pietro, per mantenere la fede in Cristo, è stato crocifisso. Noi possiamo essere crocifissi tutti i giorni dalle incomprensioni, dalle critiche, dai giudizi, tutte queste cose qua. Vabbè, offriamo tutto, però non, chiediamo il dono di non rinnegare mai Gesù Cristo. Ecco. Ave Maria a tutti, Claudio.
Ed Anna, santa giornata. Ave Maria.
Ave Maria.